Buonasera. Buona festa della Repubblica. Voi non avete i gilletti arancioni, eh? Non sono i gilletti arancioni questi. Mi raccomando. Ah, ho visto, mi unisco alla protesta delle chiese contro questo. Vabbè, ma qui abbiamo Salvini, cioè, quindi che vuoi? I populisti. Ciao Francesco, ciao.
Ma non riesco, in un'altra dimensione.
Francesca, ti sei connessa con Meet, invece dovevi connetterti con Zoom.
Non sono riuscita, posso tornare indietro?
Certo, sì, puoi tornare indietro.
Franco?
Sì,
posso
Francesca.
Posso tornare indietro?
Puoi tornare indietro, hai facoltà di tornare indietro. Mi sembra di essere in una torre di controllo di un aeroporto. No?
Allora, se non mi vede.
Nico e Gabriele. Sono belli questi colori arancioni, eh? Sono belli, devo dire che. Piace anche a me. Ah, vedi? Ho capito.
Vado, ti do un attimo qui.
Buonasera.
Buonasera.
Spendiamo ancora qualche minuto. Ciao, bentrovati, ciao. Alzo un po' il volume,
ciao.
Perché sono io che ci ho basso il volume, per cui non vi sentivo. Allora, qui siamo a...
Buonasera
a voi.
Ciao.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera Milano.
Scusate, non so, stavolta la testa decisamente.
Buonasera anche a Catania, anche Chiara di Milano, salutiamo.
Ciao.
Qui abbiamo qualcun altro? No.
Buonasera a tutti.
Quelli di Meet, e poi silenziatevi da soli. Dove?
Franco, non ci riesco a connettere.
E vabbè, mi senti da qui, rimani su questa.
Non lo so perché stasera che succede.
Non ti so, non lo so, avrei schiacciato l'invito su Meet e ti è partito Meet. Però se mi senti va bene, dai, l'importante è che mi senti.
Mi sento bene, però ti...
Aspetta, vediamo che hai il microfono.
Poi devi silenziarti, Francesca, eh? E quelli su Meet vi dovete silenziare da soli.
Ah, devi silenziarti.
Spero che salvi.
Buonasera.
Ciao,
sono Enzo. Ciao Enzo.
Buonasera,
Buonasera Giovanni, buonasera Fabio.
Ciao.
Ecco, un saluto anche a Marina Milanese. Andiamo ancora qualche minuto e poi cominciamo. Ecco, un saluto anche a Giovanni dell'Aquila.
Buonasera, buonasera a tutti.
Il Montanaro. C'avete la neve all'Aquila, no?
No, quest'anno niente, quest'anno abbiamo tutta neve.
Ho capito. Buonasera, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, buonasera a voi. Gli amici di Meet vi silenziate da soli poi, Francesca, Angela.
Non so come ci si silenzia, Franco.
Vediamo se ti riesco a silenziare io.
Vedi un po'.
Ecco. Buonasera, buonasera a voi.
Buonasera.
Attendiamo ancora qualche minuto per cominciare puntuali. Ecco. Puoi non parlare, si sente. Poi si sente. Allora. Ciao, bentrovati.
Ciao.
Ciao. Bene, io comincio a disattivare tutti voi, così. Ciao, vi silenzio, aspettiamo ancora un...
Ecco.
Sì.
Soltanto una domanda.
Sì.
Volevo chiedere notizie sui tuoi genitori.
E poi in privato. In privato.
Ok.
Vabbè. Grazie comunque, nel ricordo degli anni Calascini.
Esatto.
Ci siamo, sono manca un minuto. 8:59?
Non so se quello va bene.
Non lo dico. È 59.
Aspettiamo un minuto. Non siamo più puntuali dei tedeschi. Poi soprattutto detto da un meridionale è un po'. Bene, allora io direi che possiamo cominciare segnandoci nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Come sempre affidiamo la nostra lettura e il nostro ascolto all'intercessione della Vergine Maria e diciamo rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, buona festa della Repubblica. E andiamo avanti. La volta scorsa avevamo finito, se non sbaglio, mi ero fermato proprio al capitolo 2, versetto 7, la prima parte. E tenete presente, oltre ad avere la Bibbia, ma anche quella traduzione del cantico che vi ho inviato, poi magari se qualcuno non l'ha ricevuta, l'ho messa sulla chat di WhatsApp, quindi potete ritrovarla, e poi posso anche rimandarvela nel caso, perché seguiamo, ecco, mi sembra anche fatta bene, e dà anche una struttura, per cui abbiamo concluso il prologo la volta scorsa, che in qualche modo, come in tante opere musicali, artistiche di vario genere, in qualche modo l'introduzione accenna tutti i temi che saranno poi trattati nel corso dell'opera. Così anche nel prologo abbiamo visto tante cose che ritroveremo e che approfondiremo nel corso della nostra lettura degli altri capitoli del Cantico. E allora, ricordate la volta scorsa, il prologo si chiude al versetto 7 con questa preghiera, in qualche modo, che l'amata fa alla fine dell'incontro amoroso, finalmente, con il suo amato, raccontato nel versetto 4, no? Mi ha introdotto nella sala del vino, dicevamo, la sala interna, la sala dell'amore, l'alcova, e il suo vessillo su di me è amore, il suo vessillo su di me è amore, che dicevamo che da una parte può fare riferimento proprio al rapporto sessuale, e allo stesso tempo dice una città conquistata, no? Dicevamo l'altra volta che in tante immagini antiche la donna è associata alla rappresentazione visiva della città. Tante volte, anche noi, la nostra Italia, no? Oggi parliamo della festa della Repubblica, abbiamo questa donna coronata, no? Cioè, e così le città. Allora, in qualche modo, cioè, una città conquistata su cui il conquistatore mette la sua bandiera, naturalmente, il suo vessillo. Però questo, normalmente nelle storie, nelle vicende degli uomini, le conquiste, i conquistatori sono legate a volontà di potere e di morte, e sì, sto registrando, qualcuno, grazie, me lo ha ricordato, ma stavolta ci sono, e qui l'unica conquista che è vita per il conquistatore, per il conquistato, per la conquistata, è soltanto nell'amore. E allora, ecco, questa, alla fine queste parole dell'amata che dice: sostenetemi con focacce d'uva, rinfrancatevi con mele, perché io sono malata d'amore. E l'essere stata conquistata significa essere conquistata dall'amore stesso, che diviene una malattia, che diviene il bisogno fondamentale della nostra vita. Dall'altra parte sappiamo bene che tante situazioni anche di malattia psichica e somatiche tante volte sono legate a deprivazioni d'amore, mancanze d'amore, no? Dall'altra parte patologie dell'amore che diventano violente, possessive, eccetera, portano ancora a situazioni di patologie e di morte. Ma qui si parla di una malattia nel senso, un'immagine che dice qualcosa di positivo, come qualcosa che veramente è il desiderio fondamentale, no? E la malattia e allo stesso tempo la cura ha a che fare con il mistero dell'amore. E poi questa immagine, vado velocemente perché voglio andare avanti, la sua sinistra è sotto il mio capo, la sua destra mi abbraccia, molto bello, in maniera poetica e, come dire, rappresentata visivamente l'abbraccio dell'amato e dell'amata, l'abbraccio fisico, no? Il momento in cui proprio fisicamente si aderisce l'uno all'altro, no? E nell'amore lo stringersi è è legato proprio al desiderio di appartenere e di ricevere il dono dell'altro o dell'altra. E allora, e questa preghiera finale, rivolta alle figlie di Gerusalemme, che abbiamo già incontrato nei primi versetti del cantico, che in qualche modo fanno un po' da coro, come nelle composizioni greche, eccetera, e dall'altra parte ricordano anche questo fatto di una delle vicende legate all'amore che sono sì personali delle coppie, ma allo stesso tempo non prescindono da una dimensione sociale. No, pensate, a volte anche nelle patologie dell'amore ci possono essere vicende di un amore rifugio, no? Dove una coppia si chiude in un mondo, dato che il mondo fa paura, e allora si cerca l'uno con l'altro di costruirsi un rifugio, lontano da tutti e da tutto, no? E sappiamo che a volte queste sono vie di patologia e anche di morte. E allora, questo invito per le gazzelle e per le cerve dei campi, che dicevamo sono sempre degli animali che simbolicamente dicono appunto l'amore, non destate, non svegliate l'amore finché non lo desideri. Ci eravamo fermati appunto su far notare come in alcune traduzioni veniva detto non svegliate l'amato, ma in realtà qui in ebraico è proprio non svegliate l'amore, cioè come dire qualcosa che ci attraversa. Lo riprenderemo perché questo ritornello vedremo ritornerà. E allora siamo al versetto 8, nello schema che vi ho dato vedete comincia la prima parte, dove in questa prima parte che va dal versetto 8 del capitolo 2 che stiamo per leggere fino all'inizio del capitolo 5 troveremo una serie di canti dell'amata e dell'amato. E comincia l'amata. Una voce, e il mio amato, eccolo. Viene, balzando per i monti, saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio amato a una gazzella o a un cerbiatto. Ecco, si è fermato dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, occhieggia attraverso le inferriate. Kol Dodi sarebbe il primo versetto in ebraico, kol è voce. Dodi è il mio amato, ricordate Dod, Dodi, sempre da cui viene anche Davide, no? E il nome ebraico per dire l'amato. E allora è lei che il versetto prima erano insieme e adesso sono separati, tornerà questo nella dinamica del cantico, no? Il momento dell'unione e il momento della separazione e della ricerca, c'è un cercare, un trovare, ma che poi apre a un cercare, a un trovare nuovamente, eccetera, no? E allora l'arrivo, l'avvicinarsi dell'amato che viene annunciato, colto dalla sua voce, dalla voce. E nella tradizione ebraica Dio è voce, Dio parla. Nella tradizione ebraica c'è una prevalenza dell'ascolto sulla visione. Pensate, mentre nella tradizione greca tante volte c'è un po' più il vedere, e non a caso poi i greci giravano per il Mediterraneo per andare a vedere, anche l'idea di verità è legata a qualcosa che va vista, va scoperta, per l'ebreo c'è una prevalenza della parola e dell'ascolto. Dio crea parlando, ricordate il primo capitolo della Genesi è tutto un Dio disse, no? Allora è come se appunto il venire alla creazione, il venire alla vita è legato a una parola che l'altro mi rivolge, Noi siamo costituiti da una parola che chi si rivolge perché anche noi possiamo parlare. È una parola feconda, è una parola di vita, non è una parola che schiaccia. Noi conosciamo parole a volte violente che invece di permettere di parlare costringono al silenzio, no? Fra l'altro nel nostro tempo così difficile ancora, cioè notiamo tante volte, no, anche leader politici che gridano no, in qualche modo non dando parola. C'è una parola, la parola dell'amore è una parola che chiama al dialogo, che chiama all'uscita, che chiama alla vita, alla creazione, ed è una voce del mio amato. Noi le parole delle persone a noi care, come dire, ancor prima di cogliere l'articolazione, le parole, i significati, le cose che stanno cercando di dirci, hanno una musica, hanno un suono a noi familiare. Pensate, alcune volte ci può capitare che al telefono, rispondendo, quando c'è una persona che, no, che è a noi vicina, eccetera, che comincia a parlarci, dalle prime parole, noi, ho capito che eri tu, no? Poi dopo cerchiamo di connettere, di capire che cosa ci sta dicendo, ma c'è un suono di quella parola, c'è una musicalità di quella parola che ci raggiunge, ed è quella del mio amato. Chi sta venendo? Eccolo, viene. Inne Zeba, viene, saltando per i monti, balzando per le colline. E un po' per chi di noi è stato appunto in Palestina, Israele, sa che ci sono appunto queste zone dove ci sono un po' di, non ci sono nelle alte montagne in quella terra, ma molte volte ci sono appunto delle colline, delle montagne più basse, per cui il tragitto deve fare i conti con questo. Certamente questo è anche in qualche modo i monti, le colline, ricordate, parla anche del corpo di lei, in qualche modo, no, è fatto di monti e di colline, e allora in qualche modo è la terra ed è anche appunto per lei. E lui somiglia a una gazzella, dice appunto il nostro testo, che ancora è un animale che ha a che fare con la dea dell'amore in molte religioni antiche, e poi con un cerbiatto. Un cerbiatto che appunto letteralmente sarebbe, sono a casa di amici per cui c'è qualche piccolo interferenza, e sarebbe un piccolo cerbiatto, un piccolo cervo, cioè c'è una dimensione di giovinezza, di innocenza, quasi a evocare appunto la tenerezza, la freschezza della vita. In qualche modo nell'amore viene l'altro, l'altra coglie qualcosa di della vita fresca in noi, mi verrebbe da dire, nel senso che c'è qualcosa di una sorgente di vita che ci abita, che anche nel passare degli anni può mantenere qualcosa di fresco, di piccolo, di indifeso, di tenero. E lei lo coglie. E allora questo amato che viene come una gazzella, come un piccolo cerbiatto, come qualcosa anche di indifeso, no? Avvicinarsi all'altro, all'altra nell'amore, in qualche modo significa anche mostrare e rischiare anche la propria vulnerabilità, perché raccontare il proprio amore, muoversi verso l'altro spinto dalla malattia dell'amore, significa lasciarsi vulnerabili all'altro, all'altra. E allora ecco, si è fermato dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, occhieggia attraverso le inferriate. E allora, interessante perché lui viene e lei è dentro, dentro la casa. E allora, come dire, c'è una distanza. Prima era lei a cercarlo, no? E adesso lei è dentro e lui la cerca avvicinandosi alla casa di lei, dove appunto c'è un muro, ci sono delle finestre e questo occhieggiare attraverso le inferriate, di per sé il verbo potrebbe essere tradotto anche con scruta, spia, è l'immagine di queste, soprattutto nell'Oriente, no? A noi, ma anche nelle nostre case, a volte ce le abbiamo, delle nostre finestre con le varie grate, con le persiane, per cui si può vedere, no? Così spiando in qualche modo senza farsi vedere. Scruta, brilla, potrebbe essere anche un'altra traduzione, no? E notate, c'è un avvicinarsi. E allo stesso tempo c'è c'è una distanza che è data dalla casa. C'è la casa, c'è il muro, ci sono delle barriere che in qualche modo bisognerà, e vedremo anche adesso, invitare a venire fuori. E lei stessa, che al versetto 10 dice, ora parla il mio amato e mi dice: alzati, amica mia bella, e va, perché ecco l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato, e la voce della tortora ancora si fa sentire nel nostro paese. Il fico fa spuntare i suoi germogli, e le viti in fiore diffondono profumo. Alzati, amica mia bella, e va. O mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nel nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce e il tuo viso è incantevole. E allora, tra l'altro qui è lei che dice le parole dell'amato. Vi ricordate che nell'introduzione vi dicevo che un'interpretazione di alcuni direbbe che questo cantico è stato fatto da una donna o da un gruppo di donne, proprio perché, un po' perché la maggior parte delle parole sono sulla bocca dell'amata e poi perché qualche volta quello che dice l'amato in qualche modo è detto dall'amata, no? Cioè, però ecco, perché a volte, come dire, e qui noi uomini lo sappiamo, noi siamo meno al nostro agio con le tante parole di voi donne. La parola in qualche modo è un qualcosa che sapete più destreggiare, noi uomini facciamo più fatica. Allora a volte sta a voi tirar fuori, no, dal vostro amato le parole che l'amato non riesce a dire. Ma lasciamolo così. Qui di fatto che è lei che appunto introduce le parole dell'amato, che dice alzati, alzati. In ebraico il verbo è kumi, kum, alzati, che è un verbo che ha a che fare con la resurrezione. Con la resurrezione, alzati. Gesù lo dirà diverse volte a delle persone che guarirà, che dirà, tirerà fuori dalla morte, no? E Pietro e Giovanni, ricordate, alla porta bella a Gerusalemme, a quello lo storpio che era lì, gli chiedeva l'elemosina, diranno: non ho né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù alzati. No. E allora c'è una dimensione dell'amore che fa risorgere, che tira fuori dalla morte. E fra l'altro, ecco, la invita qui ad alzarsi, amica mia, l'abbiamo già visto, no? Mia amata, mia amica, sono termini che ritorneranno, no? C'è un amore che avvicina e che pone, no, in una dimensione di amore e di amicizia. Non a caso, fra l'altro, anche ricordate che nella tradizione ebraica e poi anche musulmana, l'amico di Dio per eccellenza è Abramo, e Dio viene chiamato nella liturgia orientale amico degli uomini. E noi che abbiamo un po' d'età, guardandovi nelle telecamere, dato che un po' di noi hanno un po' di età e di anni, sappiamo bene, se ce l'abbiamo, un amico o un'amica, di che cosa stiamo parlando. Perché non è scontato. Assolutamente. E allora c'è tutta una densità forte, no? Di chiamare laddove, no? Nel rapporto di amore che cresce si può essere anche amici, vicini. E allora, mia bella, adesso la bellezza, lei diventa la bellezza in qualche modo, no, questa bellezza che è la bellezza di una persona viva che mi coinvolge invitandomi a, no, a uscire nel mistero dell'amore che vince la morte. E va. In alcune traduzioni, non so se avete la Bibbia con la vecchia traduzione, quella del prima del 2008, che io sempre vi invito a chiudere, mettere un nastrino, dare un bacetto e metterla in biblioteca e andare a comprarvi un'altra Bibbia. E sarebbe ora, per cui invece di una pizza compratevi la Bibbia nuova, datevi una mossa. Lo dico da diversi anni, ma alcuni di voi imperterriti continuano a tenere la vecchia Bibbia. Allora, ripeto, non ho percentuali sulle vendite delle Bibbie, per cui non è un conflitto di interesse, o prendo soldi. Ma perché, per esempio, non è vieni, ma è va, non è vieni, ma è va, e fra l'altro in ebraico è la stessa parola che Dio rivolge ad Abramo in due momenti fondamentali del suo cammino. Rivolge ad Abramo nel capitolo 12, versetto 1, quando gli dice va per te, verso la terra verso la quale ti indicherò, sarai una grande nazione, ti benedirò, eccetera, eccetera. E lo dice in un altro momento fondamentale, nel capitolo 22, versetto 3, quando quel figlio che finalmente arriva dopo 25 anni, Isacco, il Signore gli dirà va per te, no, a sacrificarlo, va per te. Lasciamo stare adesso, non, se no finiamo, parliamo di Abramo, soprattutto del cosiddetto sacrificio, ma quello su cui voglio fermarmi è questo, lui dice va per te, va per te, è l'invito che Dio fa ad Abramo, legato a una promessa, va perché c'è qualcosa di buono per te. Va perché ci sono delle promesse legate al finalmente fidarti, a rischiare e uscire. Se volete, è l'amore che è la chiamata dell'amore che ci invita e ci dà la forza, e molti di voi l'avete fatto, a lasciare le mura familiari. Si parlava di muro, si parlava di finestra, si parlava di grata. E nell'amore, se ci pensate, in questo rischio che tante volte può andare e altre volte non può andare, perché le vite degli uomini sono fragili, il nostro cuore è un casino, ma è l'amore che è chiamata a uscire dalla casa di famiglia, a uscire, ad abbandonare, se voi ci pensate, ad abbandonare relazioni più o meno positive, a volte più, a volte meno, ma è in qualche modo un ambiente conosciuto, per andare con una sconosciuta o con uno sconosciuto, legato a una promessa, legato a una promessa di una terra, di una fecondità, al di là dei figli che si avranno o non si avranno, a diventare persone feconde e portatori di una benedizione. Per tutti quelli che li incontreranno. Beh, è molto bello questo fatto, no? Perché il Signore dice ad Abramo: benedirò coloro che ti benediranno e coloro che invece ti malediranno maledirò, che non significa che Dio maledice, ma nel senso che chi troverà in te benedizione ne riceverà, chi invece ti rifiuterà avrà il contrario. Ma questo credo che sarebbe bello anche dirlo, no? Di ogni coppia che si ama. Ogni coppia che cammina nel mistero dell'amore può diventare, è chiamata a essere portatrice di benedizione. Cioè che chi la incontra possa in qualche modo sperimentare benedizione. Questo è per la coppia, nel mistero dell'amore, e questo è anche nella solitudine per gli altri. Dice appunto il mistero di un amore sovrabbondante, che laddove la vita per scelta o perché la vita è andata così fa percorrere il cammino da soli, nella sovrabbondanza dell'amore continua ad essere benedizione per gli altri. E allora vieni fuori, dice l'amato. Vieni fuori dalla casa, dalle mura, da dietro le finestre, vieni fuori perché l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. In Israele e Palestina l'inverno è la stagione della pioggia, e non ci sono, neanche da noi ci sono più le quattro stagioni. Ma lì in modo particolare non ci sono mai state, cioè nel senso che c'era la stagione della pioggia, che in genere comincia in ottobre, novembre e finisce in marzo, aprile, inizio aprile. E la stagione secca, per cui io tutti gli anni che sono stato in Israele e Palestina, soltanto una volta c'è stato un miracolo che in agosto eravamo a Gerusalemme, mi ricordo anche proprio al Padre Nostro e sul Monte degli Ulivi, e a un certo punto sono arrivate un po' di nuvole e quattro gocce, e poi è finito tutto, no? Per cui eravamo lì ad aspettare il miracolo. E allora ecco qui l'inverno va con la pioggia, vedete, l'inverno è passato, la pioggia se n'è andata e i fiori sono apparsi nei campi, vedete, la primavera. L'invito perché l'amore fa uscire dall'inverno. Perché e anche la terra lo dice, la terra con questi fiori che appaiono nei campi, il tempo del canto è tornato, qui il canto, il termine canto ha a che fare proprio col canto umano, non è tanto legato al canto degli uccelli, della natura, ma qui è il canto umano, il canto magari appunto a quel tempo è ancora noi, oggi dei contadini, di coloro che poi andavano a lavorare ancora di più nei campi, e la voce della tortora ancora si fa sentire. La tortora è un uccello migratorio che arriva in Israele proprio verso aprile-maggio, ha già primavera inoltrata, per cui questa primavera è già avanti e si fa sentire nel nostro paese. Vedete, questa è il cantico nella terra di Israele. Perché fra l'altro qui il termine paese è proprio Arez, cui Eretz Israel, la terra di Israele, no? È la terra della promessa, Ecco, e il fico fa spuntare i suoi germogli, il fico, la dolcezza del fico, e le viti in fiore diffondono profumo. Tra l'altro ricordate, il fico, le viti sono degli alberi, delle piante molto presenti, degli alberi anche molto presenti nella Bibbia, ma la vite anche il fico è in qualche modo ha a che fare anche con quei banchetti d'amore, di cui anche le viti, ricordate la vigna è immagine del corpo femminile, no? Per cui c'è c'è un avvicinarsi. E ancora alzati amica mia bella, e vai, un ritornello, ed è allo stesso tempo, come dire, un invito che bisogna ripetere, non vale una volta per tutte. E l'imparare a fidarsi, l'imparare a percorrere le vie dell'amore, l'imparare ad uscire, è un cammino lungo. Ricordate, Abramo e Sara ci metteranno 25 anni per avere finalmente il figlio, e in quei 25 anni impareranno ad amarsi, perché il problema non è immediatamente il figlio, il problema sono loro due, e sono loro due che in quei racconti che appunto la Genesi ci propone vengono fuori con tutte le loro paure, con tutti i loro egoismi, l'uno verso l'altro. Per cui se il figlio viene dall'amore, i due devono imparare ad amarsi, perché non è il figlio che provoca l'amore, il figlio è il frutto dell'amore. E allora, ecco, no, questo invito di nuovo a fidarsi, a uscire, a sorgere, amica mia, bella mia, e va, o mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi. Ricordate che questa cosa delle colombe era già venuto fuori. Se vedete al capitolo 1, al versetto 15, si diceva: come sei bella, amica mia, torna di nuovo questo mia bella, no? Qui diceva: come sei bella, amica mia, come sei bella, i tuoi occhi sono colombe. Quindi si diceva gli occhi come messaggeri d'amore. Qui è lei che diventa una colomba, che però sta nelle fenditure della roccia. È interessante, leggevo poi, che queste colombe in Israele sono presenti in alcune valli. Per esempio, con alcuni di voi, e siamo stati anche, penso, con gli amici milanesi, siamo stati in un wadi. Ricordate che valle si dice wadi in ebraico, nel deserto, e in alto, lungo queste rocce alte, proprio in alto ci sono delle fenditure della roccia dove appunto le colombe vanno a porre il loro nido. Poi c'è tra l'altro un'altra valle che si chiama proprio Valle delle Colombe, che sta in Galilea, vicino al lago di Tiberiade, ed è una valle piuttosto impervia, dove al centro c'è un sentiero che passa, e fra l'altro era l'antica via che da Nazareth portava a Cafarnao. Per cui io la mostro sempre agli amici pellegrini con cui andiamo in Terra Santa, dicendo che è verosimile che Gesù sia passato da quella valle. Quante volte non sappiamo. Però per dire, ecco, queste colombe che stanno nelle fenditure della roccia, nei nascondigli. È interessante, no? Che questa immagine di una donna che è nella fenditura della roccia, in qualche modo in alto, proprio in alto, su queste pareti di roccia, è in qualche modo inaccessibile, fa da contrasto a quello che abbiamo visto nel prologo, no? Nel prologo abbiamo visto una donna desiderosa d'amore che prende lei stessa l'iniziativa e va in cerca dell'amato. E qui nel commento che leggevo diceva: è uno dei tanti paradossi del cantico, che corrispondono così da vicino alla psicologia femminile. Ogni ragazza è divisa tra riservo e civetteria. È scritta da un uomo, questo commento è scritto da un uomo. Però in qualche modo, no, dice, non so, penso che per noi uomini la cosa a volte è difficile di capire di voi donne, no? Vicine e lontanissime. Che a volte, appunto, come nel cantico, l'amata cerca e poi imprendibile, lontanissima, come una colomba nelle fenditure della roccia. E allora, vedete, è un invito quello dell'amato. Molto bello, perché in questo rapporto fra l'amato e l'amata non ci si prende, non si ha stretti nelle mani come un oggetto, come un possesso, l'uno nelle mani dell'altro, ma è una ricerca che poi va con una preghiera: fammi vedere il tuo viso, fammi vedere il tuo viso. E qui il termine viso è lo stesso che si ritrova in altre parti, tipo in Esodo 3, capitolo 3, versetto 3, oppure ancora nel capitolo 24, versetto 17, sempre dell'Esodo, e pensate che ha a che fare con il volto di Dio. Il viso, che viene detto il viso di Dio, il volto di Dio. Allora è come se in qualche modo nell'altro, nell'altra si coglie qualcosa del mistero di Dio. C'è un detto di un Vangelo apocrifo, che sarebbe stato detto da Gesù in questo Vangelo apocrifo, che dice: hai visto il tuo fratello? Hai visto Dio. È come per noi che tante volte stiamo lì a cercare di vedere Dio, spero che voi non siate, ne sono sicuro, di quei cattolici che vanno in cerca dei grandi segni per vedere Dio, no? Cioè del senso del sole che diventa nero, delle rose che diventano fosforescenti, non lo so, cioè ho altri miracoli di cui non sono neanche esperto perché non me frega niente, ma che alcune volte appunto tanti cattolici vanno in cercare per vedere Dio. Beh, ce l'hai nel tuo fratello, nella tua sorella. Guardando l'altro cogli qualcosa del volto di Dio. E allora è il volto di Dio che è rivolto a me. Tra l'altro, vedere il volto nella Bibbia non è, anche ricordate quanti salmi, no? Che dicono: Signore, mostrami il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Non è una ricerca di curiosità, cioè della serie come sarà il volto di Dio, ma è piuttosto vedere che lui è rivolto verso di me, che io esisto per lui, che lui mi guarda. Ho fatto un incontro questa settimana con un gruppo di giovani e parlavamo un po' del desiderio, del desiderio. Allora, così anche leggendo, andando a... mi piaceva questa definizione che poi ho trovato in alcuni autori, cioè che il desiderio è in fondo quello che, parlando del desiderio più profondo che ci attraversa, che è l'inquietudine che ci portiamo dentro, qualcuno diceva in fondo è il desiderio che l'altro mi desideri, che l'altro mi desideri, di incontrare il desiderio di un altro. E allora in qualche modo, vedete, è questo: fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce, fammi sentire la tua voce. È bello perché l'incontro di sguardi e di parole. Di sguardi e di parole. E, come sappiamo, nella pornografia non c'è parola. Nella pornografia non c'è parola. Perché non sono incontri di persone, sono incontri di uomini e donne affamate d'amore, ma che lo cercano in maniera sbagliata, che si concedono vicendevolmente come oggetti per soddisfare desideri individualistici che non mi aprono a parola, a dialogo, a storia, a mondo. Ma è semplicemente qualcosa che mi lascia chiuso in me, mi fa provare delle sensazioni consumistiche e poi... Allora è bello perché qui nel cantico c'è invece fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è dolce, il tuo viso è incantevole. E... scusate, ecco qui. E allora nell'amore tante volte è il desiderio che l'altro mi parli, perché il suono a volte, lasciamo stare, per noi uomini a volte voi donne parlate fin troppo, no? Ok, per cui certe volte abbiamo bisogno di dire stacchiamo la radio, ma anche qui non voglio entrare e non voglio aizzare situazioni controverse. Ma qui invece parliamo appunto del... qui siamo nel paradiso, ricordate, siamo in una dimensione già liberata, dove finalmente, rimanendo diversi, no, ci si intende, per cui la tua voce è suono, è musica. L'amata, versetto 15. Prendeteci le volpi piccoline, che devastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Ora, le volpi, come in genere chi ha delle viti lo sa, non sono degli animali che fanno bene alle piante o alle coltivazioni, e quindi anche nell'antichità a volte si rimaneva a guardia delle vigne proprio per allontanare le volpi. Allora, e qui è come se questo cantico, pur siamo in una dimensione, dicevo appunto, di paradiso, di compimento, e allo stesso tempo qui accenna alle problematiche, no, della sessualità e dell'amore. Cioè, nel senso che, e questo noi lo sappiamo perché nel paradiso non siamo ancora, e sappiamo invece quanto la sessualità possa essere violenta, distruttiva, possa essere squallida, possa essere veramente irrispettosa, mortifera. E allora... Però qui nel cantico, vedete, la si vede le volpi piccoline, è vista come qualcosa che l'amore può ordinare, che non avrà l'ultima parola in qualche modo, non siamo condannati alla devastazione. Il cantico in qualche modo ha una fiducia incrollabile, vedremo, nell'amore. E senza nascondere, qui non se ne parlerà in maniera, lo si accenderà, ma è tutto poesia, no? Però in qualche modo queste volpi sono piccoline, che devastano le vigne, vedete che devastano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. L'amata, versetto 16, il mio amato è per me e io per lui, egli che pascola il gregge fra i gigli, prima che spiri il giorno e si dilunghino le ombre, ritorna. O mio amato, sì come gazzella, come cerviatto sui monti divisi. Questo versetto 16 è un versetto molto bello che tornerà ancora nel cantico. Il mio diletto è per me e io per lui. Ve lo faccio sentire in ebraico perché è molto bello. Sono quattro parole. Dodi li veani lo. Ve lo traduco. Dodi è il mio amato, Dodi. Li è a me. Veani è io, lo a lui. Il mio amato a me e io a lui. È la formula dell'alleanza nella Bibbia, no? Io sono il tuo Dio e tu sei il mio popolo. In qualche modo è in maniera stringata la formula dell'amore che ci unisce lasciandoci diversi. Questo come chiamata, questo appunto nelle coppie umane, questo anche nella relazione con Dio. Attenzione, così come anche nelle coppie umane, queste quattro paroline bellissime sono il programma di una vita, una meta da raggiungere, così anche nella nostra fede con Dio. Cioè nel senso che Dio ci rispetta e noi siamo chiamati a rispettarlo. Cioè rispettarlo cosa significa? Che dato che Lui ci rispetta e ci lascia spazio e non vuole sapere tutto di noi, così anche noi siamo chiamati a non pensare di conoscere tutto di Dio. Che cosa sto dicendo? Sto dicendo quello che a volte noi preti, ma anche voi laici impegnati, non siete a meno di rischio, di sentirsi, sapete, quelli che sanno tutto su Dio, no? Oppure che si accontentano. Cioè nel senso che, dico, vabbè, io con questo poi non mi frega niente. No. Ma così come in una relazione, cioè c'è l'altro, l'altra, nell'amore, nella conoscenza, rimane in qualche modo, no? Un altro, un'altra, un problema nel senso di qualcosa di non risolto fino alla fine, così Dio per noi, rimane altro da noi. Cosa è importante? In qualche modo percepire che nell'amore Lui è per noi. E noi, se lo sentiamo, se sperimentiamo, per Lui. E allora è una formula di appartenenza legata all'amore. E ricordate che, l'abbiamo già detto anche nell'altro incontro, e questo lo dicevano in maniera molto forte i padri della Chiesa, le parole mio e tuo sono le parole che più hanno devastato gli uomini, che sono le radici di tante guerre, e ancora oggi lo vediamo. Le parole mio e tuo hanno benedizione e vita solo nell'amore, che non possiede, che non fa dell'altro, dell'altra un oggetto no, su cui io posso metter mano. Pensate questo non soltanto l'uno verso l'altra, o l'altra, ma anche verso i figli, che non sono possessi, ma che sono mio e tuo nell'amore che lascia liberi. Allora ecco, il mio amato è per me e io sono per lui. L'amore è come dono reciproco, come in qualche modo il consegnarsi all'altro, all'altra, se volete anche a Dio. Dio lo fa più con noi, Dio lo ha fatto con noi e lo ha fatto pienamente in Cristo Gesù. E noi ci proviamo, camminiamo in qualche modo nel consegnarci a Lui, consegnandoci ai nostri fratelli e sorelle. E allora è Lui, dice l'amata, che pascola il gregge fra i gigli, anche qui metafora del corpo della donna, E poi questi versetti: prima che spiri il giorno e si dilunghino le ombre, ritorna, o mio amato, sì come gazzella, come cerbiatto sui monti indivisi. Vedete, arriva la sera e allora l'invito è appunto a ritornare, e come una gazzella, no? Appunto un animale che nella sua velocità e bellezza parla dell'amore, come cerbiatto ancora sui monti divisi. Qui sui monti divisi o i monti di Beter, non si sa se è una località Beter oppure se è una metafora appunto dei seni della donna, per esempio. Andiamo ancora avanti. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò dunque e farò il giro delle città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Allora, la sera, il momento dell'incontro e poi questa scena che cambia nella notte, lei da sola, lui non c'è più. Accennavo, no? E questo credo che chi di voi vive in coppia o ha esperienza o ha avuto eccetera lo sa. A volte questo può essere anche non necessariamente e soltanto nell'esperienza della coppia in senso più stretto, ma anche in relazioni di amicizia o di... cioè sperimentare l'assenza dell'altro, la lontananza dell'altro. Vedete, è lei che si sveglia lungo la notte, e la notte naturalmente è questo tempo particolare della nostra vita, no? È il tempo dell'amore. Però a volte è anche il tempo, le notti insonni, no? Le notti delle solitudini, le notti in cui magari si può essere soli anche con l'altro, con l'altra fisicamente accanto, no? E allora qui non c'è lui, non c'è, così vicini e così lontani, no? Così un momento, c'è un film di Kubrick, quel film, adesso mi viene l'immagine, con Tom Cruise e lei che si chiama, che è stata anche la moglie, che poi si sono separati, l'attrice australiana, ma avete capito, Eyes Wide Shut, se non sbaglio si chiamava quel film, e dove la narrazione, ricordate, comincia proprio da poi nelle prime scene, loro che vanno alla festa, poi vanno a casa, si preparano per andare a letto insieme, quindi sembra anche di vivere un rapporto, un momento d'amore, poi qualche parola, no, in cui non ci si capisce più, lontanissimi. E allora, però questo, cioè, lei non lo trova, ma non l'ho cercato, ma non l'ho trovato. Vedete, dice: ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato, e poi più avanti dirà: voglio cercare l'amore dell'anima mia. Questo è un verbo fondamentale nel cantico, che è il cercare. Come un qualcosa, dicevo prima, a proposito del desiderio, di questa inquietudine, di non sappiamo neanche di che cosa. Boh. Tra l'altro nel Cammino del deserto di Israele, nel libro dell'Esodo, ricordate che a un certo punto Israele aveva fame e il Signore gli diede la manna. Sapete che cosa significa manna? Significa cos'è la manna? Ecco, manna significa cos'è? Cos'è la manna? Manna significa cos'è? Cos'è la manna? Cioè, ma'u in ebraico, da cui manna, significa cos'è? Cosa significa manna? Cioè, bellissimo, perché non sai neanche cos'è, che però ti viene dato nell'amore che ti fa vivere nel deserto, che ti fa attraversare il deserto, che ti fa attraversare il deserto. E allora, però questo cercare, un cos'è, che intuisci, che qualcosa sperimenti ma non sai neanche dire, ma che cerchi, no? E nonostante non averlo trovato, qui fra l'altro il verbo non averlo trovato, non l'ho trovato, è lo stesso verbo di Genesi 2:20. Ricordate nel secondo racconto della creazione, quando Dio, avendo creato l'Adam, dice: non è bene che Adam sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia simile. E il Signore all'inizio, prima di poi arrivare a creare la donna, gli porterà tutti gli animali, ma si dice che l'uomo non trovò un aiuto che gli fosse simile, è lo stesso verbo. Per cui, come dire, è lei che non trova il suo aiuto, è quello che appunto gli è vicina. E allora mi alzerò dunque e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Attenzione, questi versetti sono veramente paradossali, cioè paradossali nel senso che culturalmente non è a quel tempo, ma per certi versi forse ancora oggi, in quel tempo molto di più, che una donna da sola si alzasse di notte e andasse a cercare l'amato dell'anima mia, cioè veramente non era possibile. E, però ricordate, questo dice fra l'altro veramente la straordinarietà di questo cantico, no? Che io continuo a sottolineare perché rimango stupito. Qui siamo in un cantico del terzo secolo avanti Cristo, probabilmente, in cui si parla di una donna così, no? Di una donna che nell'amore rischia anche di notte, per andare a cercare l'amato, anche se e non trovando, non riuscendolo a trovare, lei continua a cercarlo e non si ferma nella ricerca. C'è una follia dell'amore, o forse più che follia, siamo noi folli quando siamo fuori dalla logica dell'amore, no? Ma c'è una forza della vita, in qualche modo, pensate che, questo lo diceva Lidia Maggi, che molti di voi conoscono, no? E almeno hanno sentito questa pastora in gamba, lei diceva, faceva giustamente notare come anche il gruppo di Gesù, in qualche modo agli occhi della gente, doveva essere veramente un gruppo di folli, per il fatto che le donne seguivano Gesù. Le donne seguivano Gesù, cioè era assurdo a quel tempo, era assurdo a quel tempo. Pensate, adesso non voglio entrare in una discussione ecclesiastica, eccetera, così, però secondo gli storici, poi anche nella storia della Chiesa, Chiara voleva fare la vita di Francesco, andando in giro come Francesco, ma la cultura di quel tempo e anche la Chiesa di quel tempo non gliel'hanno permesso, perché le donne chiuse in casa, ci sono ancora degli uomini che vorrebbero così, gli uomini fuori a fare quello che vogliono, le donne chiuse in casa, così nella Chiesa. E veramente il gruppo di Gesù era folle, perché Gesù portava con sé delle donne. E allora c'è una follia dell'amore che supera gli schemi, no? Che bloccano, che... E allora finisco, arrivo ancora a qualche versetto, fino al 5 mi fermo, e l'ho cercato ma non l'ho trovato. Ricordate fra l'altro, ecco ancora un'altra, al capitolo 20 di Giovanni, nel racconto di Maria di Magdala, prima gli angeli e poi sarà lo stesso Gesù che dirà a Maria di Magdala: donna, che cerchi? Chi cerchi? No? È lei che cerca, e anche se non lo trova lo cerca. Vi ricordate che lei, dopo aver trovato il sepolcro vuoto, e non avendo trovato il suo amato, il cadavere del suo amato, corre dagli uomini, e Pietro, il discepolo amato, vanno con lei, vedono, e poi, dopo aver visto, se ne vanno, no? Perché noi uomini, in un certo senso, noi ragioniamo in maniera diversa da voi donne, no? Per cui noi abbiamo visto che lì dentro non c'era. Immagino, Pietro e Giovanni avranno dato un'occhiata attorno, non hanno trovato il cadavere di Gesù, e hanno detto, siamo sopportati. Quindi, che stiamo a fa? Cioè, noi uomini ragioniamo così. Invece voi donne, Maria di Magdala e tale, lei rimane lì a piangere e a cercare, perché lei lo deve trovare, tanto che gli angeli gli diranno chi cerchi, e poi sarà Gesù che gli dirà chi cerchi. Lei deve trovarlo. E allora mi hanno trovato le guardie che facevano la ronda per la città. Avete visto l'amore dell'anima mia? E qui c'è l'immagine in negativo, no? Della città che, fra l'altro con queste guardie che di notte facevano le ronde, no? Che in qualche modo vogliono strutturare, vogliono regolamentare in maniera negativa l'amore, no? Tant'è vero che lei glielo dice, glielo domanda pure, avete visto l'amore dell'anima mia? Ma loro non possono vedere, l'amore. Per cui bisogna oltrepassarle, vedete, da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi fortemente e non lo lascerò, finché non l'abbia introdotto in casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. Qui c'è una stranezza, perché, nel senso, vi ricordate che l'inizio stasera era un invito ad uscire fuori dalla famiglia, no? Qui invece lei lo stringe e lo porta nella casa di mia madre, nella stanza nuziale di colei che mi ha concepito. Una delle poche volte che si parla anche della generazione nella Bibbia, cioè scusate, nel Cantico, non nella Bibbia, nel Cantico. Però vedete, qui è un po' come dire l'amore che mi fa ritrovare le origini, che mi riconcilia con le origini della mia vita, che in qualche modo mi parla di quel desiderio che mi ha generato alla vita, che è stato quello dei miei genitori per quello che hanno desiderato, che è stato quello di Dio, che certamente mi ha desiderato e che mi ha chiamato alla vita. E io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non svegliate l'amore finché non lo desideri. Dato che su questo versetto e anche su quello ancora di prima di mia madre voglio dire ancora altre cose, però sono già le 10:05 e alcuni di voi hanno un po' l'occhietto un po' spento, e io ho pietà di voi, andrei avanti, ma vi lascio. Vi lascio tranquilli, e quindi domani si va a lavorare, per cui bisogna andare a letto. Bene, allora buona serata a tutti voi, smutatevi da soli, così semplicemente ci si saluta.
Ciao, buona serata.
Buona serata a voi, buona serata. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao, ciao a tutti voi. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Buonanotte a voi.
Ciao. Buonanotte.
Buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti gli amici. A tutti.
Sono Ilaria, ciao.
Ciao, ciao Ilaria, ciao.
Ciao, ciao.
Amici bitontini, baresi, pescaresi, vi saluto.
Buonanotte.
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 Ecco. Ecco.
Ecco fatto.
Domani 14:26. E venerdì tutto stacco a volta? Occia.
Prima della finale 11, non fino alle 4.
Pioggia domani?
Venerdì. Se con la pioggia non ci trasferiamo venerdì, eh.
Ma dai, hai paura te.
Sì.
Quando? Domani piove?
No,
venerdì.
No, domani sarà bello, Franco. 14:26. Poi c'è giovedì 16:25, la mine, ma insomma, dai.
Ah, fra l'altro fammi spegnere questo.